Io sono Cristina Cassese e questo è Nomadismo Professionale. Un podcast unico nel suo genere, interamente dedicato all'antropologia culturale.
Prima di iniziare a esplorare il tema di questa puntata, permettetemi di ricordarvi che se vi interessa conoscere tutto, ma proprio tutto, delle mie esplorazioni nomadi del periodo, basta iscriversi a Nomadica, la newsletter mensile gratuita di Nomadismo Professionale. Ci troverete suggerimenti a proposito di libri, film, serie TV, ma anche podcast, luoghi da visitare, esperienze insolite e molto altro. Per iscriversi, basta compilare il form sulla home page di www.nomadismoprofessionale.it. Detto ciò, possiamo iniziare. Sul potere ammaliante e sempreverde delle storie, credo che siamo tutti e tutte d'accordo. Che siano miti, leggende, romanzi o serie TV, che ci arrivino attraverso un racconto orale o mediante la lettura silenziosa, che siano letteralmente incorporate e messe in scena a teatro oppure riprodotte su uno schermo, le storie ci appassionano enormemente e questa specifica modalità di comunicazione ci caratterizza proprio come specie. Come sostiene lo storico Harari, le narrazioni sono il motore della nostra stessa evoluzione. Eppure non tutte le storie ci affascinano allo stesso modo. Ce ne sono alcune che fanno parte di noi e altre che invece lentamente sbiadiscono, facendo posto a nuovi racconti. A volte poi succede addirittura l'inverso: una storia o un certo tipo di storie magari non ci dicono niente per un bel po', e poi all'improvviso, chissà perché, cominciano a significare qualcosa, a essere interessanti. Da bambina ho amato enormemente una fiaba in particolare, era una vera e propria ossessione, e mia madre mi racconta che non solo pretendevo mi venisse raccontata almeno una volta al giorno, ma ero anche molto esigente sulla performance, per così dire. Volevo sentire quel racconto esattamente così come era scritto sul mio libro. Non tolleravo tagli, omissioni o cambiamenti. Quella storia era Biancaneve. La mia fissa è durata un certo numero di anni, grosso modo dai 2 ai 6, dopodiché è stata progressivamente rimpiazzata. Ho a lungo adorato Robin Hood, in special modo nella versione animata della Disney, e da adolescente ho nutrito un sentimento di profondo affetto ed empatia nei confronti di Amleto. Come sapete, poi nel mio pantheon delle storie preferite, un posto d'onore certamente occupato dai miti greci del mondo antico. Il gioco del mettere in scena, del rappresentare fisicamente le storie e soprattutto i personaggi, mi ha sempre appassionato tantissimo ed è proprio questo il motivo che mi ha spinto a fare teatro. Volevo continuare a giocare, possibilmente in eterno e con altre persone che avessero lo stesso mio desiderio, al punto che per un bel po' non mi sono neanche posta più di tanto il problema che ci potesse essere della gente là fuori intenzionata a guardarlo questo gioco. Tra i tanti esercizi che ho praticato durante il mio apprendistato teatrale al CREST di Taranto, quello che mi divertiva di più era decisamente il cerchio neutro. Si tratta di un lavoro di improvvisazione sui personaggi che dura diverse ore e che non ammette alcun tipo di pausa. Non si può ridere, o perlomeno non si dovrebbe, e non si può più in generale uscire dal ruolo in nessun caso, nemmeno per andare al bagno. La scelta su chi interpretare è assolutamente libera, va bene qualsiasi tipo di personaggio, reale, immaginario, umano, animale, maschile, femminile e così via. L'essenziale è che una volta dichiarato è obbligatorio restarci dentro fino alla fine.
Wow.
L'immedesimazione, insomma, deve essere a 360 gradi. Non è tanto una questione di imitazione in senso stretto, quanto piuttosto un processo di ricerca. Ricerca di una coerenza, di una adesione che sia credibile, sia dal punto di vista del corpo, dei movimenti, delle posture, sia dal punto di vista delle affermazioni e delle interazioni con gli altri personaggi. E dato che ognuno e ognuna di noi sceglieva liberamente, senza alcun filo conduttore, venivano fuori delle situazioni davvero molto poco realistiche. Ricordo perfettamente un pomeriggio intero in cui Lorella Cuccarini insegnava una coreografia a Joseph Stalin, mentre Gesù organizzava l'ultima cena con la fatina di Cenerentola e con Batman. Un vero e proprio delirio, insomma, praticato in una condizione davvero difficile da descrivere. Uno stato mentale in cui sei a metà strada tra tra l'immaginazione e la piena lucidità. Non so se è questa la condizione che coincide con la creatività umana, ma sta di fatto che questo gioco mi ha inevitabilmente portata a farmi delle domande rispetto ai personaggi che sceglievo io, innanzitutto, ma anche rispetto a quelli che sceglievano i miei compagni e compagne di corso. Avrà voluto interpretare David Bowie perché è il suo idolo o al contrario, perché lo detesta? E io perché ho scelto proprio quel personaggio? Perché mi piace? Mi ci immedesimo? O al contrario, perché mi sembra talmente distante da me che ho proprio voglia di provare a mettermi nei suoi panni? O forse ancora perché mi piacerebbe tanto essere come lei o come lui, ma sotto sotto penso che non ce la farò mai. Il principio di immedesimazione è alla base del lavoro teatrale, ma più in generale delle narrazioni in qualsiasi formato. L'influenza che le storie hanno su di noi, sia a livello individuale che a livello collettivo, è davvero portentosa. In un certo senso potremmo dire che prima viene il racconto, la fabula, e poi viene la realtà. Su questo argomento convergono molti saperi e metodi diversi. Delle storie si occupa senz'altro la letteratura, ma anche la semiotica, la filosofia, la linguistica, la psicologia e ovviamente anche l'antropologia, che ha sviluppato un approccio specifico, come sempre sul confine. Quando ci soffermiamo a riflettere sui personaggi e sulle loro vicende, entriamo in una dimensione ambivalente, che è a metà strada, appunto, tra la realtà e l'immaginazione. Una dimensione che è al contempo intima, individuale, ma anche sociale e collettiva. Secondo lo psichiatra e lo psicologo svizzero Carl Gustav Jung, esistono infatti degli archetipi, vale a dire delle immagini primordiali, dei principi che condensano e rappresentano la memoria delle diverse esperienze della nostra specie. Questi archetipi sono in qualche modo ciò che viene prima o che sta sotto, se vogliamo, alle narrazioni e si manifestano proprio nei miti, nelle leggende, ma anche nei sogni. Sono dei contenuti ancestrali che condividiamo inconsciamente in quanto esseri umani e che prendono forma, si concretizzano in simboli, come ad esempio i personaggi delle storie. A volte succede che l'archetipo si cristallizza in un modello rigido, impersonale, univoco e intriso di convenzioni stabilite prioristicamente, di solito piuttosto semplicistiche. Ecco allora che in questi casi l'archetipo stesso si tramuta in stereotipo. E tutto ciò che non rientra nel modello stereotipato, che non si conforma o che per qualche motivo differisce da questo stereotipo appunto dominante, spesso e volentieri viene in automatico stigmatizzato. Il dibattito attuale su archetipi, stereotipi e stigma sociale è molto ricco, per fortuna direi. Questo fenomeno è innescato da diversi fattori. Le narrazioni si stanno moltiplicando sia dal punto di vista della quantità, basti pensare a tutte le piattaforme streaming di cui disponiamo, ma anche alla quantità infinita di romanzi, film, serie TV che continuano a uscire come un fiume in piena, ma anche dal punto di vista della qualità e della varietà. Abbiamo un gran bisogno di rappresentazioni, di storie, di personaggi che ci raccontino la pluralità che ci circonda. E il meccanismo dell'immedesimazione non è più l'unico a essere proposto. Sempre più spesso, infatti, ci appassioniamo di storie e di personaggi in cui ci identifichiamo poco o addirittura per niente, ma è proprio questo che ce li rende così interessanti e così avvincenti. In questa dinamica di cambi di prospettiva, credo che un ruolo chiave sia costituito proprio dai social media. Facebook, Instagram, TikTok, eccetera, hanno incrementato non solo le connessioni tra esseri umani vicini e lontani, ma anche le stesse narrazioni e il dibattito, la riflessione condivisa. Per via di questa complessità e molteplicità, trovo che l'approccio antropologico sia particolarmente utile, se non addirittura necessario. Il rapporto tra antropologia e narrazione è un rapporto doppio, a due facce, insomma. Da una parte, gli antropologi e le antropologhe tengono in grande considerazione il patrimonio di storie, miti, leggende, produzioni letterarie di un determinato popolo, del gruppo umano di cui si occupano. Dall'altra, però, anche loro producono delle narrazioni su quegli stessi popoli. Secondo il grande Clifford Geertz, le etnografie, ovvero le produzioni scritte di chi fa ricerca sul campo, sono inevitabilmente delle interpretazioni, dei punti di vista su quella realtà che viene in qualche misura raccontata. Ho già accennato a questi aspetti nell'episodio in cui provo a risolvere quell'enigma che chiamiamo cultura e anche nella puntata dedicata all'oralità. A questa doppiezza dobbiamo poi aggiungere un'ulteriore rifrazione che è costituita dai cosiddetti cultural studies o studi culturali. In estrema sintesi si tratta di un ambito fortemente interdisciplinare che nasce a metà degli anni 60 nel Regno Unito e in cui convergono questioni inerenti al postcolonialismo, alle ricerche sul concetto di genere e alle indagini sulla cosiddetta cultura bassa o cultura pop, che erano già oggetto di studio della semiotica e della sociologia. L'obiettivo degli studi culturali è quello di studiare fenomeni molto complessi della contemporaneità attraverso una molteplicità di approcci e di metodi. La crisi del concetto di cultura, innescata dall'antropologia, ha avuto quindi un riverbero in molti altri settori accademici e ha portato ad una messa in discussione, ad una critica, appunto, di quegli archetipi e di quegli stereotipi che prima erano dati per scontati. Tutto questo proliferare di teorie, ricerche, costruzioni e soprattutto decostruzioni delle narrative fa parte di un circolo, a mio parere, molto virtuoso, in cui troviamo anche l'industria, per così dire, cioè coloro che queste storie le inventano o le scrivono, per poi metterle in scena attraverso film, serie TV, cartoni animati, videogiochi, romanzi, racconti, spettacoli teatrali, opere d'arte. Ci sono due personaggi della nostra contemporaneità che secondo me rappresentano molto bene tutto questo popò di culture in movimento che emergono, si riflettono, si riproducono, eccetera, eccetera. Sono due icone, due emblemi che voglio analizzare brevemente. Il caso vuole poi che abbiano anche lo stesso cognome, ovvero Stark, il che mi porta a credere che da qualche parte esista una superintelligenza delle coincidenze, anche perché Stark in inglese vuol dire netto, forte, duro. No, vabbè, sto scherzando. Andiamo avanti. Personaggio, o meglio personaggia, per usare il neologismo introdotto dalla Società Italiana delle Letterate, è proprio lei, Arya Stark, che ci mette di fronte a qualcosa di nuovo, di inedito. Come ha affermato la professoressa Francesca Roversi Monaco nella sua magnifica relazione al Festival del Medioevo, Arya è davvero unica, è l'emblema dell'autonomia al femminile. L'archetipo della guerriera non è affatto nuovo in realtà, anzi, pensiamo alle Amazzoni o all'Agertha e alle Shield Maiden della mitologia norrena. Donne che combattono, ne abbiamo insomma, ma generalmente o sono proprio delle reiette, delle pazze furibonde nemiche degli uomini e più in generale dell'umanità, oppure sono comunque legate al tema amoroso e o all'elemento della maternità. La storyline di Arya, invece, regge per tutto il tempo senza che ci sia mai bisogno di ricorrere né al tema dell'odio indiscriminato contro il genere maschile, né a quello dell'amore e della maternità. La sua è un'indole combattiva e vendicativa, che non la rende però un personaggio negativo. Il suo genere è senza dubbio femminile, questo è chiaro sin dall'inizio, ma essendo una bambina, il suo corpo è ancora in fase di sviluppo, perciò il suo aspetto è ambiguo. Ecco allora che Arya sfrutta queste sembianze, questo corpo queer, per fare quello che vuole, quello che realmente desidera, anche se non corrisponde affatto a ciò che andrebbe bene per lei secondo i criteri dominanti del suo mondo. Alla fine della storia, non spoilero, giuro, emerge anche il suo orientamento sessuale, ma la relazione d'amore, nel suo caso, resta comunque una roba secondaria. Anzi, a essere sincera, a me sembra che le interessi più il sesso che il sentimento romantico. In ogni caso, per quel che ne so io, Arya Stark non ha precedenti. È il primo personaggio femminile che avvince e convince in maniera del tutto autonoma, che rompe sia lo stereotipo della principessina, che aspetta di essere salvata, sia quello della guerriera, che o è cattivissima e antagonista dei maschi, oppure sotto sotto è comunque femminazza e materna, certo meno ammazzata e un po' più del solito, ma quel che conta per lei, i suoi valori, restano pur sempre l'amore e la figliolanza. Il secondo Stark a cui mi riferisco è ovviamente il mitico Tony, meglio noto come Iron Man. Questo pure, le mazzate le dà e come. È fortissimo, bellissimo, ricchissimo, eppure intelligentissimo. Ce le ha tutte, insomma. D'altra parte è Iron Man, l'uomo de ferro, come dicono a Roma. E che c***o. Un personaggio del genere sembra apparentemente la quintessenza dello stereotipo dell'eroe e del macismo. A prima vista potremmo pensare che se c'è una rappresentazione rigida, univoca e conformata ai luoghi comuni, beh, è proprio Tony Stark. A ben guardare però, le cose non stanno proprio così e sotto questa inscalfibile corazza c'è un cuore di panna. Anzi no, c'è un accrocchio che il cuore glielo protegge letteralmente, tenendo lontane delle schegge di non so bene cosa. Comunque, confesso che io non ho letto i fumetti della Marvel, anzi sono una neofita dell'universo mondo Avengers, ma già solo dai film mi sembra evidente che il nostro ha un'evoluzione davvero molto interessante rispetto al modello del supereroe che non deve chiedere mai, soprattutto nel capitolo finale della saga. Non anticipo nulla, non sia mai che rovino la sorpresa a chi ancora non l'ha visto, però una cosa ve la posso dire. L'armatura di ferro, in realtà, non è una corazza, è un bozzolo. Ci sarebbero molti altri personaggi maschili, femminili e di altro tipo di cui mi piacerebbe parlare, ma anche questa volta è giunto il momento di salutarci. E come sempre voglio farlo lasciandovi qualche piccolo suggerimento per approfondire. Rispetto all'antropologia intesa come scrittura letteraria, non posso che consigliarvi il caposaldo sul tema, ovvero il saggio di Clifford Geertz, Vita e opere, l'antropologo come autore, edito dal Mulino. Mentre in merito agli stereotipi e alla loro stigmatizzazione sociale, un testo da leggere assolutamente è Stigma, l'identità negata di Erving Goffman, pubblicato da Ombre Corte. A proposito di archetipi ed eroi, una lettura che consiglio con entusiasmo è Eroine, come i personaggi delle serie TV possono aiutarci a fiorire, di Marina Pierri, uscito per edizioni Clon. Si tratta di un libro davvero unico, in primis perché l'archetipo dell'eroe è declinato al femminile, ma soprattutto perché Pierri è una giornalista e critica cinematografica esperta in serie TV e il viaggio dell'eroina in cui ci conduce ha per protagoniste 22 figure femminili della contemporaneità tratte dalle serie TV che ci dicono molto su di noi e sulla rivoluzione culturale in atto, quella che sta progressivamente smantellando gli stereotipi del patriarcato. Se vi interessano gli studi culturali, vi consiglio l'introduzione ai Cultural Studies, si intitola proprio così, a cura di Nicoletta Vallorani, edizioni Carocci, che offre una sorta di cassetta degli attrezzi e una panoramica di temi e problemi, a partire dalla tradizione inglese, anglo-americana e anglofona. E per avere ulteriori spunti di lettura, per condividere riflessioni critiche, vi segnalo il progetto digitale Letteratura e Turpiloquio, a cura di Elena Spadafora, sia in forma di blog che nella versione social su Instagram. E insomma, ricapitolando, dimmi che personaggi scegli e ti dirò chi sei. Può sembrare un'affermazione esagerata, ma tutto sommato credo che un fondo di verità ci sia. Ci avete mai pensato? Quali sono stati i vostri personaggi preferiti durante l'infanzia? In chi vi siete immedesimati di più da adolescenti? E oggi come oggi, a chi sentite di corrispondere o chi vi piacerebbe essere? Fatemelo sapere nei commenti sulla pagina Facebook Nomadismo Professionale e sul mio profilo Instagram. Se questo episodio vi è sembrato interessante e volete sostenere il progetto, offritemi un caffè o un cappuccino su Ko-fi. Grazie per il vostro ascolto e statemi bene.